Ecco. Allora, iniziamo con questa immagine, non so se riconoscete questo signore, che non ha di per sé nulla a che fare con monaci, frati, religiosi in genere, ma che vedremo subito ha un'incidenza. E Napoleone Bonaparte, cosa ci azzecca Napoleone Bonaparte con i religiosi? Allora, nel 1802 i francesi arrivano a Mondovì, occupano l'Italia settentrionale ed esportano le loro leggi, le leggi derivanti in buona parte dalla rivoluzione francese, e una delle leggi che erano state emanate durante la rivoluzione francese era quella della soppressione degli ordini religiosi, cominciando da quelli a carattere contemplativo fino a quelli a carattere più attivo apostolico. Addirittura erano stati aboliti i voti religiosi perché considerati contro la dignità umana. E allora nel 1802 vengono anche in tutto il territorio monregalese, teniamo presente che in quel momento Mondovì aveva ancora l'estensione diocesana che comprendeva Cuneo, vengono soppressi tutti i religiosi, tutte le fondazioni dei religiosi, monaci, frati, padri, e nella sola Mondovì vengono soppresse ben 14 case di religiosi, dicasi 14, sommando quelli presenti numericamente circa 240 religiosi e religiose, perché si parla al maschile e femminile. Teniamo presente che Mondovì allora è praticamente tutta concentrata al di qua dell'Ellero, non c'è l'Altipiano, non c'è il Ferrone, non c'è via Cuneo, eccetera eccetera, dunque lo spazio abitativo è ridotto. Fate la proporzione di cosa voleva dire presenza religiosa in rapporto all'estensione di Mondovì: ben 14 case con 240 membri. Vuol dire un rapporto intensissimo, che segna profondamente la vita cittadina, non solo la vita religiosa, ma la vita sociale, la vita delle relazioni umane, la vita delle varie attività. Di queste 14 case, tre sono riferibili all'ambito monastico. Poi, 8 sono riferite all'ambito della vita apostolica. I primi sono i monaci, i secondi sono i frati, i terzi sono i chierici regolari, tra i primi nella città di Mondovì, per ragioni che poi dirò, fanno riferimento al mondo monastico case femminili. Ci sono le clarisse, ci sono le cistercensi di Santa Maria Maddalena, ci sono le cappuccine. Poi ci sono 8 case che fanno riferimento ai frati, sono i minori osservanti, i carmelitani scalzi, ci sono gli agostiniani eremitani, gli agostiniani scalzi, i camilliani, cioè i ministri degli infermi, ci sono i domenicani, i cappuccini. E poi tre fanno riferimento ai chierici regolari, e sono i preti della missione, sono i padri dell'oratorio filippini e sono, adesso mi sfuggono, i minori. Dunque, cosa vuol dire questo? Vuol dire, queste sono le tre grandi categorie della vita religiosa dall'inizio della storia della Chiesa fino al 1500, inizi 1600. Possiamo parlare di ordini fino a quel momento lì. Poi ci sono solo più le congregazioni. Dico la cosa, non l'approfondisco, dico semplicemente che cambia soprattutto la questione giuridica della collocazione, cioè i grandi ordini partono dalla metà del 200, metà del secolo III, arrivano fino al secolo XVI-XVII, i grandi ordini. E appunto sono i monaci che compaiono grazie ad alcune figure, la più famosa è Sant'Antonio, Antonio del Porcellino, il 17 gennaio, ma Antonio è famoso perché ha avuto la fortuna di avere un biografo. Se uno vive, qualcuno poi scrive un libro su di lui, si mantiene la memoria, se no la memoria viene facilmente dispersa, un libro, documenti. E Antonio ha avuto la fortuna di avere un biografo eccezionale, il vescovo Atanasio di Alessandria d'Egitto, che per 5 volte è stato mandato in esilio a motivo delle divisioni fra quelli che professavano la fede ortodossa e quelli che professavano la fede eterodossa circa la Trinità, e venuto in Europa, ha scritto la biografia, la vita di Antonio, e questo testo si è diffuso rendendolo famoso. Ma appunto Antonio, ne esistono molti altri simili a lui, soprattutto nel deserto dell'Egitto, della Tebaide. Sono monaci eremiti che stanno da soli. I monaci eremiti poi compaiono anche altrove, in forme anche più o meno originali, simpatiche. In Siria ci sono quelli che vivevano sulle colonne, gli stiliti, quelli che vivevano in antri di alberi, in grotte. Era un monachesimo molto rigido, anche molto penitenziale. E accanto a questi, dopo questi, compaiono i cenobiti, cioè quelli che vivono in comunità. E poi è il monachesimo che si impone. Abbiamo qui grandi nomi, San Basilio, San Pacomio il primo, poi San Basilio di Cesarea, altri. Costoro cominciano a scrivere, a organizzare un monachesimo comunitario, e scrivono delle regole perché sostengono, dicono che è troppo facile fare gli eremiti. Sì, ci sono delle fatiche fisiche, eccetera, alimentari, però non c'è la fatica più grande, quella di vivere con gli altri. Non si può bisticciare con nessuno, per cui diventa più difficile esercitare la carità, mentre vivendo insieme ci sono degli aiuti, ma bisogna anche andare d'accordo con i fratelli e le sorelle per il mondo femminile, dunque c'è un valore in più. E questa è la vita religiosa che rimane solitaria, sola, fino al 1200, nella Chiesa occidentale, mentre nella Chiesa orientale, la Chiesa ortodossa, è ancora oggi l'unica forma di vita religiosa. Voi andate in Oriente, nei luoghi dell'ortodossia, trovate i monaci e le monache, non trovate i frati e le suore, non ci sono. Nella Chiesa occidentale, ormai separata dal 1050 dalla Chiesa orientale, compaiono nel 1200 i frati. Ecco, dico queste cose anche per inquadrare un po', per orientare, e anche per dire, dovremmo essere attenti nel linguaggio. Io adesso non faccio più i corsi di questo periodo, a scuola comincio dal 1300, a Fossano, ma quando facevo i corsi all'esame mi arrabbiavo un po', dopo averlo spiegato in tutti i modi, se mi parlavano di frati, mi dicevano frati parlando di monaci e viceversa, sono cose diverse. Allora, nel 1200 compaiono i frati, quelli che chiamiamo i frati, in realtà i religiosi di vita apostolica, detti sovente ordini mendicanti, ma è un'espressione fallace e riduttiva, perché al massimo i francescani hanno mendicato, i domenicani non lo hanno mai fatto, e sono religiosi consacrati di vita apostolica, cioè che si muovono, mentre i monaci sono fermi al loro monastero, loro si muovono. Pensiamo a Francesco, che si muove per tutta Italia e anche oltre, di vita apostolica, perché fanno come gli apostoli che sono partiti da Gerusalemme e si sono diretti un po' da tutte le parti, nord, sud, est, ovest. Nel 1500 compaiono i chierici regolari, perché il monachesimo di per sé è laico, i monaci sono laici, poi diventano anche sacerdoti per varie ragioni, ma oggi per fortuna si è riscoperta questa dimensione laicale. Certo, ogni monastero, ogni abbazia ha qualche monaco ordinato, perché devono dir messa, se uno non sta bene deve essercene un altro, ecco. Ma la proporzione è molto bassa, 4-5 sacerdoti, non so, per 20-30 monaci, perché il monachesimo è fenomeno laicale, e anche i frati in parte sono nati così, i francescani sono nati così. Francesco era un laico, al massimo è stato ordinato diacono, non è mai stato ordinato sacerdote. Domenico era già prete quando ha fondato i Domenicani, non ha potuto tornare indietro. Comunque, lì siamo formalista, mentre i chierici regolari si chiamano così perché sono preti chierici, clericus, e hanno l'obiettivo, in un'epoca in cui il clero diocesano, secolare, non era proprio esemplare, hanno l'obiettivo di riformare la vita dei preti. Preti con una regola, preti che seguono appunto una precisa regola, ma non una regola così costrittiva come quella dei monaci o altro. E i monaci vivono nei monasteri o nelle abbazie, i frati vivono nei conventi, i chierici regolari, ne ho elencati alcuni qui, i gesuiti, Camillani, padre dell'oratorio, ma ci sono i somaschi, tanti altri, vivono in case religiose. Noi attualmente in Mondovì abbiamo una forma di i padri dell'oratorio, meglio conosciuti come filippini perché sono di Filippo Neri, ma padre dell'oratorio, e lì non è un convento, nessuno dice che vivono in convento, tantomeno in monastero, vivono in una casa religiosa. Adesso vediamo poi ancora qualche conseguenza di questo. Ecco, la differenza, alcune differenze fondamentali, quelle che servono a noi oggi, perché poi ce ne sono anche altre, anche per capire dove li troveremo. I monaci vivono fuori dalle città, fin dalle origini, appunto. Antonio è andato nel deserto, ma anche gli altri. Benedetto ha fondato Monte Cassino, dopo aver vissuto un'esperienza più eremitica a Subiaco, Benedetto ha fondato Monte Cassino al di fuori della città. E anche